Vogliamo leggere nell'epistola che Paolo ha scritto ai Filippesi, Filippesi 3, dal versetto 1. Del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Io non mi stanco di scrivervi le stesse cose, e ciò è garanzia di sicurezza per voi. Alleluia. È una parola che Paolo amava, rallegratevi. E dice, non mi stancherò di scrivervi sempre le stesse cose. E questo è garanzia di sicurezza. Fratelli, noi dobbiamo imparare ad essere astuti davanti alle astuzie del diavolo anche, imparando a non cadere nella sua trappola, perché tutti noi abbiamo motivo per essere spaventati, abbiamo motivo per avere paura, abbiamo motivo per essere smarriti, disperati, però se questo è vero, abbiamo anche un motivo, ma molto più grande, per rallegrarci, per esprimere la gioia, per esprimere la gratitudine che abbiamo, che sentiamo verso il Signore per ciò che Egli ha fatto. Anche perché il Signore ci ha dato cose che nessun ladro può portarci via. Hai un quadro prezioso, hai dei gioielli d'oro, hai la salute, hai la vita. Sono tutte cose che prima o poi dobbiamo perdere. La vita stessa. Anche la salute, prima o poi, in quel giorno. Oh. Per questo rallegrarsi per le cose che passano è quasi quasi un controsenso. A volte la Bibbia parla di certi elementi della nostra esperienza come nuvole, vengono e se ne vanno, vengono e poi il sole li disperde, non sono più niente, così minacciose, e poi viene fuori il sole e sparisce tutto. Dobbiamo essere tristi perché c'è nuvola, minaccia di temporale, o dobbiamo essere felici perché il sole arriva, il sole sta per splendere. Non ci lasciamo spaventare delle cose di questa terra. Perché ciò che abbiamo ricevuto dal Signore durante questo cammino terreno, ce lo terremo per tutta l'eternità. E perché è stato Dio a darcelo, nessun ladro potrà venire a portarla via. E porto questo anche forte di una testimonianza recente che ho sentito di un giovane che si è comportato male. È stato processato in carcere, si è convertito. È rimasta questa testimonianza ancora del 1700, inizio 1800, quel periodo là, quando si usava in certi posti anche l'impiccagione, la condanna a morte, anche per cose frivole quasi. Rubavi una pecora. Impiccagioni, facevi male a qualcuno, impiccato, della frutta, impiccato. Questa testimonianza è rimasta perché la testimonianza di quei giorni è questa: si è convertito in carcere, sono venuti a prenderlo dal carcere per portarlo in piazza al patibolo. non hanno mai visto uno così felice, così gioioso, così esuberante nell'esprimere la sua fede, la sua gratitudine a Dio, come quel giovane sul carro andando verso, lodava, benediceva il Signore, perché stava per perdere questa vita terrena datagli dai suoi genitori, per entrare nella pienezza della vita che gli aveva dato il suo Padre in cielo. È morto, ma non è morto, ha abbracciato il suo Padre, il suo Salvatore, perché si rallegrava in ciò che nessun ladro, nessun governo, nessun incidente può toglierci. Davanti alle ingiustizie che noi possiamo subire, perché viviamo in un mondo che è in potere a Satana, alla mondanità, alla malignità, governato da Satana e i suoi seguaci. Succedono tante cose ingiuste, ma il credente grida, deve gridare, e dico questo anche in vista della Santa Cena, il credente davanti alla croce di Gesù Cristo deve gridare: non è giusto che il giusto debba morire, non è giusto che colui che ha guarito tutte le persone che sono andate da lui, non è giusto che la persona che ha dato da mangiare agli affamati, non è giusto che l'uomo che aveva tempo anche per persone anziane, singole, vedove, persone disperate, non è giusto che colui che mentre non gioiva per demoni che fuggivano, gioiva perché chi era schiavo, posseduto da Satana, veniva liberato. Non è giusto che questo uomo debba morire. Non c'è mai stato un atto così ingiusto come la morte di Gesù. Nessuno può dire doveva morire se non animato da sentimenti carnali, egoistici, ambiziosi, d'ambizione. Ogni persona deve gridare: non è giusto che il giusto debba morire. Ma ringraziamo il Signore perché c'è una giustizia umana che ci porta a dire: non è giusto che Gesù deve morire per me e al posto mio. Non è giusto che debba soffrire quell'angoscia sulla croce. Gloria a Dio. Ragioniamo così secondo la giustizia umana, ma c'è una giustizia divina. E questa deve essere la base del nostro ragionamento. Gesù, secondo la giustizia divina, è morto sulla croce per prendere il mio posto. Per amore del Padre, Gesù è andato sulla croce. Per amore di me, per amore di ciascuno di noi. Non è giusto che sia così, perché chi sono io? Chi siamo noi? Perché il figlio diletto, prediletto, l'unico figlio di Dio, debba morire sulla croce. Non è giusto, ma questa è la giustizia di Dio. Ha stabilito un prezzo di riscatto per me, non era giusto, ma secondo la giustizia di Dio sì. E noi oggi, anche se abbiamo motivo di lamentarci per motivo della salute, dell'economia, dei licenziamenti, di minacce, ma minacce varie, noi dobbiamo rallegrarci in ciò che è stabile, ciò che è eterno, che la giustizia di Dio ha superato, ha vinto l'ingiustizia umana, e Gesù è morto per me. Gesù è stato sepolto per me. E poi, gloria a Dio, Gesù è risorto per me e per noi. E di questo noi dobbiamo rallegrarci. non facciamo come vuole il diavolo, che riesce a mandarci un problema e ci abbatte. Non facciamo come vuole Satana, che qualche volta non ci manda neanche un problema, ci manda la minaccia di un problema. Paura del futuro. Paura perché ho un piccolo dolore qui, chissà se mi porterà alla morte. Ma dai che hai mangiato troppo ieri sera, guarda, beviti un tè caldo e vedrai che ti passa. Ma gli spaventi anche per le cose future sono terribili e minano la nostra pace. Per questo il credente deve imparare a rallegrarsi nel Signore, rallegrarsi del continuo, anche in faccia a minacce gravi. Qui c'è la fede, qui c'è l'espressione, il ringraziamento non è soltanto un esercizio spirituale, così cantiamo qualcosa di bello. Il ringraziamento è un atto di fede, che non è sempre facile. In certe circostanze lo troviamo quasi impossibile. Ma per fede, contro quello che possiamo anche sentirci, per fede ringraziamo il Signore, portiamo il nostro essere a lodare il Signore. Vorrei leggervi una cosa che abbiamo letto anche brevemente ieri a Trieste, la vittoria del profeta Abacuc, dove è scritto nel capitolo 3, il versetto 17. Infatti il fico non fiorirà e non ci sarà più frutto nelle vigne. Il prodotto dell'ulivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle. Ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Fratelli, questo grido è un atto di fede. Noi viviamo per fede e con questo grido Paolo stesso dice che questa è garanzia di sicurezza. Scampate ai pericoli, evitate i pericoli se imparate a rallegrarvi nel Signore. Vogliamo, fratelli, mentre ci accostiamo alla Santa Cena, imparare ad innalzare questa lode, perché Dio ha fatto grandi cose nella vita di ciascuno di noi. Per la Santa Cena vogliamo badare un momento anche a ciò che è scritto nel versetto 2. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. I cani. Noi siamo abituati a avere per casa Yorkshire, Chihuahua, cane lupo, cane maltesi, tante cose, è una cosa fine, una cosa bella. Qualcuno ama più i gatti, ma i cani biblici erano randaggi, non esisteva come non esisteva in adesso si vede qualcosa in Albania, i cani che vedevano facevano lotta con i bambini a raccogliere le spazzature. Ed erano capaci anche di aggredire un bambino se il bambino trovava qualcosa, un po' di grasso buttato via da qualcuno. Il cane era l'animale più spregevole che esisteva, un segno di una corruzione assoluta. Gli ebrei, i filistei, definivano tutti i non ebrei cani, le nazioni sono cani, per dire che non c'entrano con il regno di Dio, c'era questo distacco enorme. E anche per questo Paolo va giù pesante qua, rivolgendosi a chi propone la circoncisione, l'osservanza della legge di ebrei. queste persone che volevano imporsi sui nuovi convertiti, li paragona a cani, l'offesa peggiore che si poteva fare. Oggi non voglio certamente parlare né di ebrei né di non ebrei, ma piuttosto di quei cani che possono insidiare la nostra vita, distruggere la nostra autorità, distruggere la nostra pace, la nostra gioia, distruggere il nostro diritto, intaccare il nostro diritto di stare davanti al Padre con la testa alta, il peccato che ci assilla così facilmente. Quali sono i cani? Mentre preparavo questa parola dicevo, devo chiedere all'assemblea quali sono i cani nostri, quali sono le cose che quei cani che venivano davanti a quel moribondo mendicante fuori dalla casa del ricco, che stavano ai piedi della croce per leccare anche il sangue di Gesù che veniva sparso per l'uomo, per noi. Quali sono i cani che vogliono distruggerci? Ma vogliamo esaminare la nostra vita per vedere quelle cose che non permettono al Padre di gioire per quello che siamo, che non permettevano al Padre di stare con noi con entusiasmo mentre facevamo certe cose, mentre ragionevamo su certe cose, mentre desideravamo altre cose. Dio non abbandona i suoi figli, ma qualche volta si aparta un po' e certamente si stacca da noi col viso. Quali sono i cani che sono entrati nella nostra vita per creare questo distacco fra noi e Dio, dove il Padre non aveva il viso raggiante come altre volte? Fratelli, vogliamo esaminare la nostra vita. Lo facciamo consacrandoci a quello che è forse un tema di questo paragrafo, la conoscenza del Signore. Abbracciamo tutto ciò che ci aiuta a crescere nella conoscenza del Signore. E rifiutiamo tutto ciò che è del diavolo o della carne, ossia, usando termini meno radicali, evitando tutto ciò che non può essere condiviso con il Signore, dove il Signore non può essere in quella cosa, che crea un distacco. Vogliamo crescere, come dice il versetto 10 di questo capitolo, tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conformi a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Chiudo con questa nota un po' incerta: per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Non tutti prosperano, non tutti crescono, non tutti perseverano nella loro fede. Ci sono persone fra di noi che cadono e non si rialzano. Ci sono persone che, per non sottoporsi alla disciplina della Chiesa, alla disciplina del Signore, come impartita dalla sua parola, si mettono sotto altre signorie e si trovano deboli davanti all'adulterio, l'odio, il rancore, la pornografia, spirito di vendetta, spirito di giustizia umana. Per questo Paolo dice che in qualche modo giungeremo alla risurrezione dei morti. Non siamo spavaldi, non siamo troppo fiduciosi. Oh, sono figlio di Dio, non mi succederà niente. Questa è l'espressione che si trova in bocca a quelli che vanno, lo dico per esperienza, in moto, in centro città, 80-90 chilometri all'ora, dicendo, oh, tanto c'è Dio che ci guarda, c'è Dio che ci protegge. Quella persona è a rischio. E se noi siamo troppo spavaldi, al punto che non abbiamo timore di Dio, anche noi siamo a rischio. Che il Signore ci conceda di rallegrarci e di confermare le cose che sono dal Signore, rifiutando tutte le cose che non sono da Lui. Queste cose che la parola paragona a dei cani randagi, dei cani che cercano solo di sopravvivere loro. Come abbiamo visto, lo voglio usare come illustrazione spirituale. Cani randagi in certe nazioni che si mettono a mangiare le persone ferite, vecchie, morenti forse, mentre sono ancora in vita. Questo è il cane di cui, a cui fa riferimento l'Apostolo Paolo, ed è il peccato che vuole insediarsi in noi. Fratelli, vogliamo accostarci alla Santa Cena con la vera gioia, quella gioia eterna basata unicamente sulle cose eterne. Amen.